L'ultima volta che ho predicato, non so per chi c'era, ho parlato della guerra che incombe sulla vita dei credenti. Se nel mondo c'è una pace apparente, per quanto riguarda il mondo spirituale, non ci si può dire la stessa cosa. E oggi vorrei andare avanti con il passo che abbiamo iniziato la scorsa volta, perciò vi chiedo se possiamo aprire Efesini e leggeremo comunque tutto il contesto, tutto il paragrafo che ci riguarda. Leggiamo dal capitolo 6, dal 10 al 18. Efesini 6, dal 10 al 18. Che dice: del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma è contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzatura i vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo, con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi. L'altra volta avevamo visto i versetti dal 10 al 13 e oggi vedremo il versetto 14 e il versetto 15. Prima di andare a vedere questi versetti, volevo riassumere in breve quello che avevamo visto. La lettera agli Efesini è stata scritta da Paolo e si suppone quando era in prigione a Roma. Nei primi tre capitoli di questa epistola Paolo parla di dottrina, invece dal capitolo 4 Paolo parla di come vivere una vita pratica, di come deve vivere il credente è chiamato alla santificazione. Paolo riassume un po' quello che ha detto in tutta l'epistola. Nel versetto 10 Paolo direziona fin da subito lo sguardo del credente verso il Signore e nella forza della sua potenza. Il credente deve guardare il Signore, deve guardare gli attributi del Signore, chi è il Signore, e deve guardare la sua forza. Una parte di questa potente forza, che in greco la parola esatta sarebbe energia, Dio l'ha dimostrata risuscitando Cristo dai morti e l'ha dimostrata mettendo Cristo alla sua destra, al di sopra di ogni principato, al di sopra di ogni cosa. Al versetto 11 viene detto che il credente è un vero nemico esistente, Satana, e che questo usa delle insidie, è un nemico molto potente. Nel versetto 12 avevamo visto che questo ha anche un esercito numerosissimo. E questi nemici sono nei luoghi celesti, non sono né di carne né in ossa, non si vedono. Ed infine avevamo visto al versetto 13 che il credente deve prendere e indossare la completa armatura di Dio per resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il proprio dovere. E questo concetto di prendere l'armatura e indossarla viene ripetuto ben due volte, sia al versetto 11 che al versetto 13. Per cui vedremo in dettaglio una parte di questa armatura. Che tipo di armatura deve indossare il credente? Paolo è in prigione, ha davanti a sé un soldato romano. Un soldato indossava un'armatura completa, veniva impiegato su più fronti, doveva garantire la sicurezza del proprio stato. In questo caso vediamo un soldato che controllava e sorvegliava i prigionieri. Doveva difendere il proprio paese e doveva anche andare in battaglia. e il soldato portava sempre un'armatura completa in tutti i suoi campi di azione. E Paolo, sotto la guida dello Spirito Santo, viene guidato a scrivere questa epistola paragonando un soldato romano che dipendeva da un imperatore a un soldato, a un credente, a un soldato di Cristo che dipendeva direttamente da Dio. Per cui, quando ci avviciniamo a considerare questi versetti, dobbiamo tenere presente l'intento di Paolo. L'intento di Paolo è proprio quello di rivestire un credente. Altrimenti si potrebbe correre il rischio di far dire a questi versetti qualche altra cosa, se non lo lasciamo in questo contesto. Il versetto 14 inizia dicendo: «State dunque saldi». È la terza volta che Paolo dice di stare saldi. Lo dice nel versetto 11, nel versetto 13 e nel versetto 14. Cosa vuol dire stare saldi? L'avevamo anche visto l'altra volta. Stare saldi vuol dire stare in piedi, stare fermi. In senso militaresco vuol dire mantenere una posizione critica sotto l'attacco del nemico. Paolo è sempre orientato, come detto, in questa guerra, e se questa frase viene ripetuta tante volte è perché è molto difficile per il credente stare saldo, stare in piedi. Lo scopo del nemico è abbattere il credente. In Prima Pietro infatti c'è scritto: «Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Il combattimento non è contro sangue e carne, la battaglia è innanzitutto una battaglia di Dio». Ecco perché bisogna rivestirsi di Cristo, bisogna rivestirsi di Dio, di una completa armatura. In che modo Satana cerca di evitare che il credente resti in piedi? Innanzitutto cerca di contestare la reputazione e la credibilità di Dio. L'ha fatto con Adamo ed Eva. Se possiamo andare in Genesi, capitolo 3, e leggere i versetti dal 3 al 5. Genesi 3, dal 3 al 5. «Ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto. Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». Dio aveva detto di non mangiare da quell'albero, altrimenti sarebbero morti. Satana che gli dice: no, quello che vi ha detto Dio non è vero, Dio vi sta ingannando, Dio sa che sarete come Lui se voi mangiate. E Adamo ed Eva misero in dubbio la veridicità di Dio, credettero alla menzogna. Satana agisce allo stesso modo anche con noi oggi, mette in dubbio la parola di Dio che conosciamo. Satana vuole che il credente rinneghi quello che Dio dice, rinneghi la parola di Dio. Quando un credente dubita della bontà, dell'amore e della potenza di Dio, allora lui si unisce a Satana e sta rinnegando la veridicità di Dio. Un altro tipo di attacco di Satana è minare il credente con la persecuzione. L'ha sempre fatto, se noi vediamo nella storia, Satana vuole che il credente non ubbidisca più a Dio, perciò lo perseguita. E sempre lui è l'artefice di questa persecuzione. Ma a volte il campo di battaglia di Satana può essere l'opposto della persecuzione. Il credente vive una vita quiete, senza apparenti battaglie, e la sua dipendenza dal Signore viene indebolita. Tanti credenti sono rafforzati nei momenti difficili, ma quando le cose vanno bene, la loro condotta cristiana è molto superficiale. Satana attacca i credenti mediante la confusione dottrinale. Oggi abbiamo tanti tipi di denominazioni di chiese e tante purtroppo sono false. Vengono insegnate idee sbagliate su Dio, sulla salvezza, una salvezza per sole opere, una salvezza che ti risolve tutti i problemi della vita, il matrimonio, la famiglia, il lavoro, una salvezza dall'altra parte per sola fede. E spiego meglio questo concetto. La salvezza è per sola fede, ma questi falsi insegnanti insegnano che non importa quello che tu fai nella tua vita, tanto hai fatto una preghiera, tanto sei stato salvato, quindi la tua condotta assolutamente non è necessaria. E Gesù in Matteo ci dice, prima di essere asceso al cielo, nel capitolo 28, dice ai discepoli, al versetto 20, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. E tutto questo avviene, questi falsi insegnanti, perché si sono allontanati o non conoscono la parola di Dio. Se si resta fedeli al testo, è molto chiaro il testo, si comprende che metà del Nuovo Testamento è orientato come deve camminare il credente nella sua condotta. E questi falsi credenti hanno aggiunto e tolto alla scrittura. Non è più Dio che parla, ma è Satana. Satana attacca la Chiesa, ostacolandone il servizio. In Prima Tessalonicesi 2,18 leggo io: perciò più volte abbiamo voluto, almeno io Paolo, venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Satana attacca i credenti causandone le divisioni. La scrittura comanda di essere veloci e disponibili nel riconciliarci. Matteo 5, versetto 23-24 dice: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta sull'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi viene qui a offrire la tua offerta. Anche nella lettera ai Corinzi, se ci ricordiamo, Paolo è preoccupato per la divisione che c'è nella Chiesa, chi seguiva Apollo e chi seguiva lui. Satana attacca il credente facendolo confidare nelle proprie forze. L'ha fatto con Davide. Il re Davide aveva ormai conquistato tutto, e leggo io in Prima Cronache, capitolo 21, Satana si mosse contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele. Satana incitò Davide a riporre la propria fiducia su di se stesso, sul suo grande esercito, e non di riporla più su Dio. Satana attacca la stabilità del credente inducendolo all'ipocrisia. Quando siamo più preoccupati, di nascondere i nostri peccati per paura di perdere la nostra reputazione, anziché portare al Signore il nostro peccato, confessarlo e abbandonarlo, allora ci stiamo mettendo delle maschere di ipocrisia. Satana attacca il credente inducendolo a conformarsi al mondo, e Satana attacca il credente ancora in tanti modi. Conoscere queste cose è importante, ma non è sufficiente. Paolo adesso illustra nei particolari l'armatura che deve indossare il credente. Questa armatura è formata da 7 parti. Le prime 6 vengono copiate dalla figura del soldato romano che ha davanti, e l'ultima parte di questa armatura, la preghiera, chiaramente il soldato non poteva averla. Le prime 3 parti di questa armatura sono delle parti permanenti, vuol dire che il soldato non poteva mai fare a meno di indossare. Le altre parti poteva, ad esempio, se doveva mangiare, sedersi e poggiare lo scudo, poggiare la spada, ma di sicuro non poteva appoggiare la cintura, non poteva togliersi la corazza o togliersi le scarpe, perché doveva essere sempre pronto ad affrontare la battaglia in caso di necessità. Il versetto 14 prosegue dicendo: prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. Il soldato, come primo indumento, indossava una tunica. Questa tunica aveva un foro per la testa e 2 fori per le braccia, e di solito era abbastanza comoda, era abbastanza larga per permettere un combattimento corpo a corpo, il corpo doveva sentirsi libero e non soltanto libero e non stretto, appesantito. Però nello stesso tempo, se il soldato non si metteva una cintura, questo stesso suo abbigliamento minava la sua incolumità, perché poteva essere tirato da una parte o tirato dall'altra, e quindi la cintura era necessaria per la sua diciamo incolumità. Anche in Esodo, quando Mosè viene istruito da Dio perché stavano per lasciare l'Egitto, si parla di fianchi cinti. Dice Esodo 12:11: mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari piedi e con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta, è la Pasqua del Signore. Il Signore Gesù, quando parla della sua seconda venuta in Luca 12:35, dice: i vostri fianchi siano cinti. Prendere vuol dire un'azione attiva che deve fare il credente, non è qualcosa che deve fare Dio. Il credente indossa anche lui una tunica, e questa tunica è pericolosa per se stessa se non c'è una cintura che lo tiene unito a sé. E sicuramente, come abbiamo visto in questi versetti precedenti, in questo caso la cintura vuol dire che il soldato deve avere una prontezza all'azione, non deve essere disordinato, ma deve essere sempre pronto alla battaglia. Il credente deve essere pronto a partire in guerra, deve essere pronto, non deve farsi trovare impreparato. Ma cosa significa proprio la parola verità per la cintura, prendere la verità per cintura? La parola qui usata in greco è aletheia, che ha più significati. Può significare quello che è vero in qualche materia sotto considerazione, significa veramente, in verità, secondo verità, si riferisce a ciò che è vero, una verità specifica. Il credente deve essere convinto che la verità di Dio, che la parola di Dio, è vera. La parola di Dio non mente. I primi tre capitoli di questa epistola sono fondamentali per la vita del credente. Il soldato doveva essere ben istruito. Le verità teologiche sono importantissime per accingersi addosso la tunica. Eliminare quelle parti, come detto, che il soldato aveva a penzoloni era importantissimo. Infatti Paolo, in questa stessa epistola, al capitolo 4:14, dice di non essere più come bambini che sono portati qua e là secondo il vento di dottrina. E questo raffigura molto l'idea che veniva tirata questa tunica. Gli efesini dovevano attaccarsi alla verità che era stata loro detta. Dopo che gli efesini sono stati salvati, dopo che è stato annunciato a loro il Vangelo, Paolo scrive in questa lettera un mistero della Chiesa, li sta istruendo per garantire proprio la loro salvaguardia spirituale. Li deve istruire nelle altre verità. Ad esempio, se consideriamo molto velocemente, se possiamo leggere al capitolo 1, i versetti dal 3 al 14. Che dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia, che Egli ha riversato abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quanti tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa, secondo la decisione della propria volontà, per essere all'oda della sua gloria noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Paolo parla appunto ringraziando subito il Signore per queste benedizioni spirituali che il credente ha, li sta istruendo in tutto quello che Dio ha fatto per loro. E dice appunto, se voi avete sentito, tante volte viene ripetuto la parola in Lui. E dice, in Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili. Anche se il credente è chiamato a santificarsi, il credente è già reso santo nel momento in cui crede. Lui è santo e irreprensibile di fronte a Dio. Cristo ha reso santo il credente, lo ha reso giusto. Poi continua dicendo, ci ha adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli. Il credente è erede e è stato adottato. Versetto 7, in lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue. Al versetto 11, abbiamo appena detto, siamo stati fatti eredi. Al versetto 13, in lui, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo. E tutto viene fatto in Gesù. Gesù stesso, in Vangelo di Giovanni, si definisce «Io sono la verità». Queste verità dottrinali dovevano entrare nella mente del credente. E infatti Paolo continua fino al versetto, a capitolo 3, di parlare di verità che sarebbero state cinte ai fianchi del credente. La parola di Dio è veritiera e deve essere indossata come una cintura ai fianchi del credente. Prendere la verità per cintura vuol dire essere trasformati dalla parola di Dio. Infatti Romani 12,2 dice «Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà». Il rinnovamento della mente avviene con l'ascolto della parola di Dio. La verità di Dio lavora contro le menzogne del mondo nella nostra mente. La battaglia è nella nostra mente, non è fuori, intorno a noi, ma tutto viene svolto dentro di noi. E Romani prosegue dicendo affinché conosciate per esperienza quale sia questa volontà di Dio, che gli è gradita, perfetta e buona. Più il credente conosce la verità, più conosce il piano di Dio e più gradisce la verità di Dio. Prendere la verità per cintura significa anche portare la verità sempre addosso, tenersi stretta ad essa. Significa avere autodisciplina, un impegno totale. Non rivestirsi della verità per cintura vuol dire affrontare la battaglia con le sole nostre armi, cioè conoscere la verità ma non metterla in pratica. E in tutto questo è importante la motivazione, per questo Paolo sottolinea molto i primi tre capitoli a parlare della motivazione che deve spingere il credente a mettere in pratica quello che viene insegnato. Ad esempio, un atleta che vince ha una motivazione molto forte. E se vogliamo fare un esempio, se uno va a fare una gara di corsa e ha le scarpe bucate, arriverà sicuramente dopo di uno che ha delle scarpe buone. Così magari uno che fa salto col trampolino, si mette una tuta troppo larga, prenderà più attrito in volo e arriverà dopo di un altro atleta. E così il credente non deve essere svampito, deve essere ben preparato, deve avere autodisciplina, perché la motivazione è voler fare, voler piacere a Dio, voler dare gloria a Dio. Per cui questa vera motivazione dovrebbe animare tutti i cuori, quanto ci chiama il Signore ad ubbidire, questo dovrebbe essere lo spirito giusto. Ecco perché bisogna indossare una cintura ai fianchi, dobbiamo credere nella verità e dobbiamo metterla in pratica, perché il Signore ci ha promesso una gloria futura nei cieli insieme a Lui, e questo dovrebbe essere un premio per noi, per motivarci ad andare avanti. Ma la parola verità in greco, fra i tanti significati, ha anche un altro significato importante. È intesa come verità, come un'eccellenza personale, quel candore di mente che è libero di affezioni, pretese, simulazioni e falsità. Paolo probabilmente voleva dire al credente che si deve liberare anche dalla menzogna. Infatti al versetto sempre della Epistola agli Efesini, al capitolo 4, 25, dice: «Perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri». Il credente deve rivestirsi di verità, deve rinunciare all'ipocrisia, all'inganno e deve rinunciare alla menzogna. Quando il credente usa la bugia, non si sta mettendo una cintura di verità, ma si sta mettendo una cintura di menzogna. E non sta obbedendo a Dio, ma sta ancora credendo alle menzogne di Satana. Andando avanti nel versetto 14 ci dice: rivestitevi della corazza della giustizia. Un altro pezzo importante di questa armatura era la corazza. La corazza maggiormente era un pezzo di cuoio che veniva a coprire questa tunica ed era formata, a volte poteva avere degli oggetti metalli legati addosso, poteva avere altro cuoio, poteva avere dei sassi, poteva avere tutto ciò che proteggeva il soldato dal combattimento corpo a corpo. E lo scopo di questa armatura era di proteggere le parti vitali del soldato, il cuore, i polmoni, il fegato, lo stomaco. Nel pensiero giudaico antico, il cuore rappresentava la mente, mentre le viscere rappresentavano le emozioni. Questa, come detto, è un'armatura che va sempre indossata. Satana agisce sulle verità di Dio, poi agisce sui nostri pensieri e sulle nostre emozioni. Satana cerca di banalizzare il peccato e farci vivere una vita immorale, piena di avidità, invidia, gelosie, contese e quant'altro. E questo è il motivo per cui Paolo dice di rivestirsi di una corazza di giustizia. Ma cosa significa rivestirsi di giustizia? Cosa voleva dire Paolo? Voleva forse dire di rivestirci di una nostra propria giustizia? Assolutamente non è questo l'intento di Paolo, e purtroppo nella storia e tutt'oggi nelle chiese tanti si rivestono di una propria giustizia. La Bibbia lo definisce un abito sporco agli occhi di Dio, in Isaia 64,6, per chi vuole prendere appunti. Alcuni credenti si rivestono di comportamentalismo, di atteggiamenti legalistici, esteriori. Pensano di piacere a Dio con il loro comportamento. Questi maggiormente sono molto attivi nel ministero, ma si ritengono sempre un gradino più in alto degli altri. Sono sempre presenti, parlano bene, fanno belle preghiere, notano gli assenti, gli atteggiamenti carnali degli altri e vedono come loro sono diversi, loro sono migliori. E questo è un argomento molto delicato, perché è molto sottile il filo che lega una sana obbedienza del credente al legalismo. Bisogna essere onesti e chiedersi: quello che faccio, lo faccio per me, porta gloria a me, o lo faccio per il Signore, porta gloria al Signore? E senza divulgarmi troppo per questa piccola parentesi, volevo fare un esempio con le scritture. Ai tempi di Gesù c'erano i farisei. I farisei erano dei religiosi formali, avevano fatto della propria giustizia il proprio vanto. Loro si mettevano in mostra quando pregavano, si mettevano in mostra quando digiunavano, si ritenevano superiori agli altri, osservavano alla lettera il sabato, dovevano lavarsi le mani in maniera maniacale, guardavano con disprezzo prostitute e pubblicani. Nel Vangelo di Luca 18 c'è scritto: il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano». Il fariseo non era un ingiusto, non era ladro, non era adultero, non era come gli altri uomini, lui era migliore. Questo è rivestirsi di un abito sporco. E Satana salta di gioia quando vede un credente così, perché è stupido. Rivestirsi della giustizia di Dio non significa neanche rivestirsi della giustificazione di Dio. Innanzitutto, la giustificazione di Dio, vedremo meglio più avanti, è qualcosa che ha fatto Dio. Qui ci dice di rivestire noi con questa giustizia. Se il sangue di Cristo ci ha reso giusti, non c'è più bisogno di rivestirci ancora. Ma allora cosa vuol dire qui rivestirsi di una corazza della giustizia? E prima di capire, sono stato combattuto molto nel cercare di capire questo senso di questa parola, vediamo cosa vuol dire l'esatto opposto. Leggo io in Romani 1,18 che dice: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Paolo, parlando dei peccati dei pagani, dice appunto che l'ingiustizia è quando viene soffocata la verità con un qualcosa che è sbagliato. E purtroppo questo è qualcosa che facciamo anche noi come credenti. Quando pecchiamo, noi non stiamo ascoltando la verità, la cosa giusta da fare, ma ci stiamo ancora ascoltando la cosa ingiusta. Quindi soffochiamo la verità con l'ingiustizia. In Gesù in Matteo, parlando di beatitudini, dice: beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. E anche qui, se siamo onesti, chi sono gli affamati di giustizia? Dovrebbero essere coloro che sono giusti. Tante volte si dice del mondo: ah, se questo mondo fosse migliore, le cose andrebbero molto meglio. Ma per desiderare un mondo migliore, dobbiamo desiderare di essere migliori anche noi. E come abbiamo visto, nessun uomo è giusto al punto di essere come richiede il Signore. E Gesù non sta neanche parlando di una virtù naturale, perché tante volte si vede una persona e dice: ma quella persona è giusta, quella sì che fa le cose giuste. Ma anche se fosse giusto, è sempre un abito sporco agli occhi di Dio, non sarà mai giusto abbastanza. L'unico giusto è il Signore, e gli affamati di giustizia sono coloro che sono nati di nuovo, coloro che cercano di ubbidire al Signore, sono i primi che cercano di piacere al Signore. Per cui Paolo, quando parla di giustizia pratica, sta parlando di ubbidienza. Se possiamo vedere in Efesini capitolo 4 al versetto 24, e dice: e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. L'uomo nuovo si deve rivestire della verità, deve metterla in pratica. Infatti, non a caso, Paolo, dopo aver parlato di verità per cintura, adesso sta dicendo che se uno si riveste di questa verità e vi crede, automaticamente l'ubbidienza sarà una conseguenza. Se possiamo leggere ancora Efesini capitolo 2, versetti 1-3. Paolo si sofferma molto a parlare di dottrina, perché più si comprende la dottrina e più si comprende anche quello che richiede il Signore a un credente. Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. Dio, dice qui, ha vivificato anche voi, che eravate figli d'ira. Chi è che ha compiuto l'azione? Dio ha compiuto l'azione, ha vivificato anche voi. Paolo, in questi tre versetti, parla di tutto ciò che il credente era prima di diventare cristiano. Il credente era morto nei propri peccati, un morto è qualcuno che non vive, è qualcuno che non ha respiro, è qualcuno che non ha battito cardiaco. L'uomo del mondo è un morto spirituale, non segue Dio, ma è completamente depravato. Segue l'andazzo di questo mondo, segue il principe di questo mondo, segue Satana. Segue lo spirito che opera negli uomini ribelli e per questa ragione è separato da Dio. Versetto 3 ci dice: nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo. Gli Efesini, prima di essere salvati, erano figli d'ira come gli altri, come lo eravamo anche noi. E il versetto 4 inizia con un bel ma. E dice: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, ci ha vivificato con Cristo. Ci sono tre azioni che ha fatto Dio, che riguardano Dio. Dio è ricco in misericordia, c'è un'enfasi sull'amore di Dio, per il grande amore con cui ci ha amati, ci ha vivificati. Quindi il credente è diventato una nuova creatura, assolutamente non con i propri meriti, ma tutto viene fatto in base a questa grazia e questa bontà di Dio. Il credente era un figlio d'ira, non meritava nulla, era morto, era nemico di Dio. Dio ha fatto tutto, l'ha salvato e l'ha reso giusto ai suoi occhi e l'ha fatto per la sua misericordia e il grande suo amore. Ci ha donato la fede in Cristo e ci ha salvato. Paolo si concentra molto in questo capitolo a mostrare tutta la grazia di Dio. L'altro giorno alla nostra conferenza, il nostro pastore oratore Bill Shannon, parlando di come Dio l'avesse salvato, disse che Dio l'aveva afferrato. Lui non cercava Dio assolutamente. Ha detto: io ero su un treno super veloce e stavo andando dritto all'inferno. Il non credente sta andando dritto all'inferno. E questo deve essere ben chiaro, perché Satana cerca ancora di convincere anche noi oggi che se Dio ci ha preso, se Dio ci ha scelti, è perché siamo più buoni degli altri. In realtà noi non siamo migliori di nessuno, neanche oggi. Paolo diceva di rivestirsi della corazza di giustizia, dice di ubbidire. Parla di fare le opere che Dio si aspetta. Dio si aspetta che il credente faccia le opere che lui ha preparato, come ci dice Efesini 2:10. E fare le opere vuol dire ubbidire a Dio. Il credente nato veramente di nuovo comprende che lui non ha nessun merito nella grazia e questo dovrebbe portare a chiederci, portarlo a dire: perché a me, Signore, mi hai mostrato la tua grandezza? Perché hai voluto salvare me? Io non sono migliore degli altri. Quale stupenda grazia hai avuto per me? Quale stupenda grazia continui ad avere per me? Dovremmo desiderare di ubbidire a Lui con tutte le nostre forze. La corazza della giustizia, cari fratelli, è l'ubbidienza. Se possiamo ritornare in Efesini 4 e leggere dal 20 al 23. Che dice: ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente. L'intero paragrafo inizia al versetto 17 e al versetto 17 dice: non comportatevi più come facevano i pagani nella vanità dei loro pensieri. I pagani si comportavano nella vanità dei loro pensieri. Al versetto 22 che abbiamo letto, dice Paolo che loro avevano già imparato a spogliarsi del vecchio uomo. Il credente nato di nuovo, se è nato di nuovo, innanzitutto si spoglia di chi era prima. E cosa vuol dire spogliarsi di chi era prima? Vuol dire che quando tu credi, abbandoni il peccato. Ci sono peccati, diciamo, che ci portiamo per il nostro comportamento per tutta la vita, ma siamo anche chiamati ad abbandonare. Ma i peccati che ci più eclatanti della nostra vita, il nato di nuovo li abbandona subito, quindi si spoglia di chi era prima, ma non basta spogliarsi, qua si dice di rivestirsi di abiti di giustizia. Tante volte si dice verso un bugiardo: quel bugiardo non è più bugiardo perché da 4 anni non mente più. Quindi ha abbandonato la bugia. Ma finché quel bugiardo non impara a dire la verità, non è cambiato per niente, è rimasto quello che era prima. Caro credente, perché ti comporti ancora come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri? Forse non hai fatto delle verità di Dio una cintura dei tuoi fianchi? Forse perché non credi fino in fondo alla verità? Ma Satana ha ancora il controllo della tua vita? I versetti, sempre che stiamo leggendo nel capitolo 4, al versetto 25 dice: «Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira, e non fate posto a chi? Al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che ne ha bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna di buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo». E se abbiamo letto, abbiamo ascoltato quello che abbiamo letto, notiamo un continuare a spogliarsi e rivestirsi. Perché dice: chi rubava non ruba più, non rubi più, ma lavori anziché rubare, lavori onestamente, così abbia da mangiare per sé e anche aiutare gli altri. Nessuna cattiva parola esca più dalla vostra bocca, ma qualcosa di edificante. Via da voi ogni cattiveria, ma siate invece benevoli. Quindi rivestirsi della corazza della giustizia vuol dire ubbidire a quello che la parola di Dio ci dice. E Paolo l'aveva fatto molto bene nei capitoli 4, 5 e 6. E ubbidire è sempre qualche cosa che non ci piace. Ubbidire, noi guardiamo gli altri e diciamo: ma perché devo farlo io? Perché devo ubbidire io? Un esempio classico che abbiamo sentito tante volte anche a Messina sti giorni, e quando un marito deve amare la moglie e dice: ma mia moglie non mi rispetta, non è sottomessa. Il Signore non ci chiama a ubbidire, non ci chiama ad amare la moglie se lei è sottomessa, ma ci chiama ad amarla in ogni caso per ubbidire a Lui. E allo stesso modo la moglie deve fare uguali i figli. Non possiamo andare a lavorare, ad esempio, il nostro datore di lavoro è un arrogante, un presuntuoso, io non faccio più il mio dovere, io devo fare il mio dovere. E ci ha raccontato questo pastore Bill di un caso che c'era una famiglia, si è convertita, adesso non mi ricordo, una persona che tutto era tranne che una persona che si convertì, era pieno di tatuaggi, aveva una vita molto immorale, e quando lui gli ha chiesto: come ti sei convertito? Gli ha detto: di fronte a casa mia c'era una famiglia di credenti che io vedevo sempre sorridenti, sempre con amore l'uno con l'altro, finché un giorno, dopo anni che guardavo, sono andato a chiedergli cosa avevano loro di diverso, e loro erano dei credenti, e da lì lui ha ascoltato il Vangelo e si è convertito. E quando parliamo di ubbidire, sembra che ci venga tolta la gioia. In realtà è esattamente l'opposto. Ubbidire alla parola di Dio e condividere la mente di Dio è qualcosa di impagabile, è qualcosa che desideri fare come credente ed è qualcosa che reca gioia. Un figlio che vuol piacere al proprio genitore vuole ubbidirgli. Quando ubbidisce un figlio a un genitore sembra che non lo fa per se stesso, perché gli viene detto di fare. In realtà, se un figlio ubbidisce al suo genitore, sta facendo del bene anche a se stesso, perché il genitore vuole il meglio per lui. E un genitore umano può sbagliare. Dio non sbaglia, e quando Dio ci dice di fare qualcosa è sempre per il nostro bene. E quindi quando il credente ubbidisce, non solo fa contento Dio, ma fa contento anche se stesso. Un credente che viene attaccato, se si sottomette ed ubbidisce a Dio, sarà saldo. Allora Satana non potrà farlo inciampare, perché lo considererà un lavoro inutile, lo lascerà stare. Ecco perché Giacomo, al capitolo 4, dice: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Se il credente è sottomesso fino in fondo a Dio, Satana fugge. La maggior parte dei problemi emotivi e relazionali fanno parte proprio della mancanza di santità personale. MacArthur scrive: la Chiesa oggi è spesso colpevole di provvedere ai credenti l'armatura di carta, di buoni consigli, programmi, attività, tecniche e metodi, quando ciò di cui hanno più bisogno è l'armatura divina di una vita santa. Nessun programma, metodo o tecnica possono portare completezza e felicità al credente che non è disponibile ad affrontare il suo peccato e ad abbandonarlo. Una vita non santificata non porta frutto a Dio. Vivere una vita santificata non è semplice e abbiamo bisogno, secondo me, il collante di tutta l'armatura, che lo vedremo la prossima volta. Abbiamo bisogno di tanta preghiera per ogni singolo pezzo dell'armatura. Apocalisse 22:11 dice: chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continui a essere impuro, e chi è giusto continui a praticare la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora. L'ultimo pezzo dell'armatura che vedremo oggi, al versetto 15, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Oggi abbiamo tutti tanti tipi di scarpe, scarpe che servono per il calcio, scarpe che servono per la corsa, scarpe per la pallavolo, scarponi da sci, ci sono tantissimi tipi di scarpe. E anche il soldato romano doveva avere delle scarpe per uno scopo ben specifico. Infatti il territorio dove doveva affrontare le battaglie era un territorio che potevano esserci pozzanghere, pietre, sassi, montagne da scalare, rovi, e quindi dovevano essere molto robuste queste scarpe. E se il soldato non aveva le scarpe giuste, potevano venirgli delle vesciche. E come faceva a combattere se aveva male i piedi? Sicuramente la sua armatura sarebbe stata in pericolo. Quindi le scarpe, per quanto riguarda il soldato, erano delle scarpe preparate proprio per lo scopo che lui doveva andare in battaglia. Allo stesso modo, qui oggi ci dice che le scarpe del credente devono essere delle scarpe, come abbiamo letto, che hanno lo zelo come calzatura dei piedi. Cosa vuol dire avere zelo? Uno dei significati che ho trovato è la fervida sollecitudine nell'esplicazione di un compito, di un'attività, di un dovere, lavorare e servire con zelo. Ma il versetto prosegue e ci dice che è dato dal Vangelo della pace. Se uno si riveste di giustizia, si mette anche la verità per cintura, ma non mette le calzature fatte dal Vangelo della pace, non potrà stare saldo, è destinato a cadere. Molti hanno frainteso questo passo. Io all'inizio ho detto che tutto il contesto ci deve portare alla mente che Paolo vuole edificare il credente a resistere per la battaglia. E molti hanno preso questo passo insieme a Romani 10:15 e l'hanno usato per evangelizzare. Infatti il 10:15 di Romani dice: quanto sono belli i piedi che annunciano buone notizie. Ma come abbiamo visto, qui il contesto è la battaglia, non è l'evangelizzazione. E dice: per evangelizzare devi andare in giro. Qua dice di stare saldo, di stare fermo, di restare lì. Per cui lo zelo del Vangelo della pace è un'altra cosa. Il Vangelo della pace è la pace che Cristo ha dato al credente con Dio. Il credente ha pace con Dio attraverso Cristo. Se possiamo andare a leggere Romani capitolo 5, versetto 1. E dice: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Poi leggo io Romani 5 dal 10 al 11. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio Suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Il credente ha ottenuto la pace con Dio, il credente che indossa le calzature del Vangelo della pace e il credente che vive nella piena consapevolezza che Dio lo ama. Quindi Satana lo attaccherà, ma lui sa che ha ottenuto la pace. In pratica, quando tu prendi la verità per cintura e la metti in pratica e inizi a ubbidire, è impossibile ubbidire a tutto. Quindi quando tu cadi, ti arriva una vocina all'orecchio e ti dice: ma tu saresti un credente. E indossare queste calzature serve proprio a scacciare questa vocina e ricordarsi che Cristo è morto per noi, quindi ci ha salvati, ci ha messo in pace con Dio. Infatti Romani 8,31 dice, lo leggo io, che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E prosegue Paolo, sempre Paolo, nel versetto di 8,37-39, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Il credente deve poggiare i suoi piedi nel Vangelo della pace con Dio. E noi abbiamo, come abbiamo visto, la pace con Dio non basata sui nostri meriti, ma sull'atto di Cristo sulla croce. Il Vangelo è la nostra pace con Dio, ma c'è un'altra cosa da chiarire. Tante volte si dice che il Vangelo è anche la pace con gli altri. Non è la pace con gli altri, ma è solo la pace che l'uomo ha con Dio. È la nostra gloria futura. Noi non siamo più sotto giudizio, sotto condanna. Noi siamo stati salvati fin da ora, in speranza, ma siamo stati salvati perché non c'è più peccato completamente pulito dal sangue di Cristo. Quindi abbiamo questa pace interrotta da Adamo ed Eva, è stata ristabilita con Cristo. Infatti Giovanni, capitolo 14, 27, dice Gesù: vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Gesù ha dato la pace, una pace che non è provvisoria, una pace duratura, è una pace che ha fatto, un'azione che ha fatta Lui. E in questo versetto Gesù dice: il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Questo è qualcosa che devono fare i discepoli, devono fare gli uomini, deve, un'azione che deve fare il credente. Gesù ha messo la pace fra Dio e gli uomini, quindi il credente non si deve turbare, non si deve sgomentare. E tante volte noi vorremmo avere la pace con tutti, ma il Signore non ci ha detto questo, ci ha detto tutta un'altra cosa. Questo concetto lo capiamo meglio in Luca, e ci avviamo alle conclusioni. Luca 24, 36, ora mentre parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Gesù dopo la sua risurrezione dice: pace a voi. Domanda: erano in guerra? Che dice pace a voi? Erano in guerra, da lì a pochi giorni Pietro sarebbe stato incarcerato, Giacomo giustiziato, poi vedremo Stefano. Quindi la pace che Dio, che Gesù intendeva dire, non era una pace che loro avrebbero avuto pace in questo mondo. In questo mondo il credente vero non può avere pace, ma è una pace che il credente ha con Dio. L'uomo da nemico di Dio a causa del peccato diventa amico di Dio, ha pace con Dio per il sacrificio di Cristo. Efesini 2,14 dice: lui infatti è la nostra pace, lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, Ancora Efesini 2,17, con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini. Volevo condividere con voi un'esperienza che mi è successa questi giorni. Ho avuto modo di studiarmi questo intero passo anche nei versetti che vedremo la prossima volta e ho avuto modo di riflettere quando io per primo tante volte in passato non ho messo mai in pratica tutta questa armatura. E quando ho iniziato a studiare questa lettera sembra una coincidenza, ma il nemico si è piombato addosso a me e non mi mollava più. Mi ha attaccato mentre studiavo, c'erano delle opposizioni, mi toccavano l'umore, quindi non riuscivo a concentrarmi. C'era una vocina che mi condannava all'orecchio. Spiego meglio, non è che ho sentito una vocina, i miei pensieri sono andati in una direzione e ho cercato di credere a tutto, con tutte le forze, a quello che stavo studiando, di metterlo in pratica io stesso. E il nemico ha continuato, ha iniziato ad attaccarmi le persone intorno a me care, i loro punti deboli, ha usato le cose più squallide per toccarmi. Mi ha toccato sul lavoro, sull'autocontrollo, e usa le peggiori ingiustizie e non voglio piangermi addosso, assolutamente. Vi posso dire che questa battaglia l'ho vinta, altre volte cadrò e non ho dubitato della bontà di Dio per me. Ho pregato molto intensamente che il Signore mi aiutasse a continuare a sperare in Lui senza farmi dubitare. E quando quella vocina mi veniva, dice, ma perché Dio permette questa situazione? Ho iniziato ad ascoltare un'altra vocina che diceva, sei in pieno attacco, ricordati delle verità della parola di Dio, e mi diceva, guarda che Dio sta lavorando con te. Forse Dio permette questa situazione perché vuole che tu usi proprio questa armatura che ti sta dando. Dio vuole farti esercitare e Dio vuole che tu dipenda di più da Lui. E Dio vuole fortificare la nostra fede quando il nemico ci attacca e lui lo permette. Stare saldi non vuol dire che non avrò problemi, ma vuol dire resistere nei momenti bui, senza mettere in dubbio l'amore di Dio e la sua cura. Questa tensione è durata parecchi giorni e passata, però magari ci possono essere delle tensioni che non passeranno, perché saranno delle tensioni che secondo la sua volontà saranno delle tensioni magari che vedremo risolversi nella vita eterna, perché avere pace con Dio non significa, come detto, avere pace con questo mondo. In conclusione, caro credente, oggi sei un soldato di Cristo. Per stare saldo devi prendere tutta l'armatura che Dio ti offre. È qualcosa che devi fare tu, nessuno può farlo al posto tuo. Prendi la verità della parola di Dio e credigli, mettila come cintura dei tuoi fianchi, come qualcosa che ti tiene stretto ad essa. E poi mettila in pratica. Non ti serve a niente conoscere se non metti in pratica. E poi non farti turbare da Satana, ma vivi la tua vita cristiana con la certezza di avere la pace con Dio. E come abbiamo letto in Romani, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Preghiamo. Signore, voglio ringraziarti, Padre, oggi per la tua parola. Voglio ringraziarti per il tuo aiuto, come condiviso con i miei fratelli, per questo nemico, Signore, che è spietato, che è ingiusto, e a volte, Padre, tu hai visto, mi veniva quasi da ridere, Signore. Però ti ringrazio, Signore, che mi hai tenuto saldo, hai controllato me, Signore, tutto quello che non ero io, e ti chiedo per ognuno di noi, Signore, che possiamo attaccarci alla tua parola, che la tua parola possa ogni giorno rinnovare la nostra mente, possa farci somigliare più, sempre di più a Cristo, possiamo tutti quanti, Signore, veramente desiderare, Signore, di ubbidirti, di piacerti e di avere il coraggio di mettere in pratica e di direzionare, Signore, i nostri pensieri all'ubbidienza. E quando arrivano quei pensieri che ti spingono ad allontanarci da te, a mettere in discussione, a sottovalutare la tua parola, Padre, ti chiedo veramente che ognuno possa con tutto se stessa appoggiarsi su queste verità che abbiamo ascoltato anche oggi. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen.